lo stiamo leggendo come testo su Dio, come testo teologico, no? Dopo aver considerato in qualche maniera il significato della parola Elohim, Dio, siamo di fronte a questa specie di frontalità, di reciprocità tra la vanità dell'uomo e l'assoluto di Dio e l'inconoscibile di Dio. E di questa contrapposizione in qualche maniera tra l'uomo e Dio ci sembra significativo questo testo, appunto, che non è, abbiamo suggerito, almeno la scelta che abbiamo fatto noi, non è una meditazione sul tempo, ma è piuttosto da leggere come il fronteggiarsi della realtà fondamentale dell'uomo, che l'uomo ha dei piccoli tempi, ha dei momenti, ha delle cose, ognuna delle quali ha il suo momento, e il più fondamentale di Dio. È il fronteggiarsi e il contrapporsi in qualche maniera dell'occasione, il momento, il succedersi dei momenti dell'uomo e il desiderio di eternità. Per entrare, e continuare, perché alcune osservazioni le abbiamo già fatte su questo testo, per entrare ancora di più in questo testo vorrei fare una piccolissima parentesi. La tentazione era di aprirne una molto più lunga, che leggesse anche solo un versetto o due, come avevamo fatto in maniera esemplificativa l'anno scorso riguardo i primissimi versetti di un'analisi più letteraria, parola per parola, no? Mentre invece poi, per forza, siamo andati su una lettura interpretativa, per temi. Ecco, lasciatemi aprire un po' questa parentesi sostanzialmente sul primo versetto. Per ogni cosa c'è il suo momento, dunque sono al capitolo 3, versetto 1, per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo, per ogni faccenda sotto il sole. Poi c'è un tempo per, c'è un tempo per. Al versetto 11, egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini. Ecco, queste parole noi non ci pensiamo più poi quando lavoriamo su un testo, ma sono traduzioni, quindi tradurre tempo, momento, occasione, eternità, a che cosa corrisponde nella lingua in cui è scritto questa nostra traduzione? No, per esempio noi diciamo eternità, lo accenneremo stasera. Quando parliamo di eternità noi pensiamo a certe cose a cui Coelete non pensava, di sicuro. Allora, il vocabolo tempo, chiamiamolo così, no, il significato del vocabolo tempo viene in realtà in questo testo illustrato, spero che sia abbastanza semplice questo riferimento, fosse grafico, fosse più chiaro, viene illustrato da tre termini in ebraico. Cioè qua dentro, in questo testo, per parlare del tempo, si usano tre termini diversi, zeman, et e olam. Adesso li vediamo. Zeman è quello che troviamo nel versetto 1. C'è il suo tempo per ogni faccenda sotto il sole. Ecco, lì è usata la parola zeman, che indica il tempo fissato, l'epoca. Per esempio, è il tempo fissato per un viaggio, è il tempo fissato per una festa, è il tempo in cui verranno i parenti, è il tempo in cui andremo in vacanza, è il tempo in cui si deve far viaggiare il camion per trasportare la merce, è il tempo per il trasporto del legname al tempio, per usare i termini della scrittura. È il periodo della visita del governatore mentre si sta costruendo il tempio. È il tempo che Daniele chiede per spiegare un sogno. Chiede appunto all'imperatore, dice lasciami il tempo per leggere il sogno. È il momento in cui si suonano le trombe, il cambio di guardia. È il tempo in cui il re riacquista la ragione. È il tempo della preghiera tre volte al giorno. Quindi è un momento fissato, ma non l'istante. È uno spazio di tempo. È il tempo che ha una durata, è un periodo, appunto il periodo, il tempo di un viaggio, di una festa, di una stagione per il trasporto del legno. E così lo intende Coelet in 3.1. La traduzione del 70, la traduzione greca ufficiale, traduce questo termine zeman, qui e altre 5 volte, con la parola chronos. Attenzione, perché poi è un termine del Nuovo Testamento molto interessante. Chronos, il tempo, che era anche la divinità Chronos, no? Mentre invece usa kairos o kairos per l'episodio istantaneo, il momento opportuno. Questo è il momento favorevole, kairos. Mentre il periodo, il tempo, è il chronos, no? Cronometro, misurazione del tempo, chronos. Allora, il secondo significato, che la parola ebraica significa con la parola appunto eth, è il tempo fissato, come zeman, ma con l'accento non sulla durata, ma sull'occasione favorevole, sull'opportunità, sul momento favorevole. È un caso particolare, è un'opportunità, è una determinazione del Kronos, il Kairos. Il Kronos è uno spazio, il Kairos è l'occasione. Si dovrebbe tradurre così il primo versetto, perciò, per rispettare meglio i termini. Per ogni cosa c'è una stagione, Kronos. Cioè, per ogni cosa c'è uno spazio, c'è un periodo, c'è un tempo. E un'occasione per ogni faccenda sotto il cielo. Per rendere conto appunto di questi due significati, di queste distinzioni tra stagione e occasione, c'è per ogni cosa una stagione e per ogni faccenda sotto il sole c'è un'occasione. Terzo termine che è usato in 3.11 appunto, che la nostra traduzione dà come eternità. L'ebraico usa la parola olam, vuol dire ancora tempo, ma è legato alla radice im, che vuol dire nascondere. Tempo nascosto, quindi, olam. Il tempo che dura da lungo tempo, dal tempo immemorabile, del tempo che si perde nella notte dei tempi. Olam è il tempo in cui inizio e la cui fine sono incerti. È il tempo che precede e segue la nostra vita in qualche maniera eterno, in questo senso. Contiene l'idea di indefinito e insieme quella di mistero. Quando c'è l'articolo, olam indica, come in 3.11, il tempo di Dio. Non so se torneremo su questa precisazione, non è l'eternità come intendiamo noi in senso metafisico, un altro tempo, il tempo che si ferma, che non è più tempo, no? Non è detto qui eternità nel senso che Dio avrebbe messo nel cuore dell'uomo il desiderio di un infinito, di un al di là più prezioso, più alto dell'aldiquà. No, qui si intende la durata indefinita, il tempo lontano, inaccessibile, che è in contrasto con l'occasione, col kairos, con l'opportunità immediata, o con i periodi che contengono le nostre cose, no? È la durata appunto lontana, inaccessibile, che fa contrasto col tempo che appartiene alla nostra esperienza immediata. È il tempo totale che Dio solo può abbracciare mentre l'uomo passa. È il tempo assoluto che ha valore mentre i giorni fuggono come l'acqua di un fiume. No. Ora, per certe religioni pagane, il tempo che ha queste caratteristiche è il tempo delle origini, è il tempo primordiale, il tempo degli dèi, che contiene in qualche maniera gli archetipi, i modelli di tutto ciò che sarà dopo. E quello che viene dopo deve solo recuperare i modelli, gli archetipi, no? Il tempo degli uomini in questa concezione ha valore solo se attraverso la ripetizione degli atti originali mitici, i rituali, la ripetizione del rito e del mito, ciclicamente ripetuto, l'uomo si ricalca su quel tempo prezioso e mitico, originario. La storia deve solo essere assorbita dal mito originario, il ritorno alle origini, la ripetizione. Il tempo è una ripetizione. Ciò che conta non è ciò che l'uomo può fare di originale, al contrario. Ciò che conta è che egli non è particolare, e che egli si assimila attraverso gli archetipi al tempo degli dèi. Il mito, questo è tutto il tema del mito dell'eterno ritorno ricercato da Mircea Eliade, per esempio. Capite subito quanto distante è la concezione giudaica, veterotestamentaria e poi anche cristiana, che per alcuni versi rende Dio trascendente alla storia e per altro verso dà alla storicità dell'uomo tutto il suo rilievo. L'uomo della Bibbia non può sfuggire al peso e al dramma e alla bellezza della storia. Dio interviene nella storia, la quale è veramente storia. E di colpo il problema dell'uomo biblico, è quello di sapere come far coincidere il proprio tempo con il tempo di Dio. Ciò che egli fa nella storia può restare valido agli occhi di Dio eternamente. Il kairos, et, è possibilità di Olam. L'occasione, il tempo opportuno, il momento, è possibilità di eternità. Solo che appunto il problema poi della salvezza si pone come io riesco a congiungere il mio frammento, quello di oggi per esempio, quello di 5 minuti fa, quello di adesso, perché esso sia salvato, come lo unisco al tutto. No? O in termini etici, come fa la mia piccola scelta ad essere scelta fedele? È il discernimento, no? E voi sapete anche la paradossale rivelazione cristiana. Il tutto è entrato in un frammento che è Gesù. E nella singolare realtà del frammento di Gesù, il tutto si anticipa, no? E si comunica anche, che è il grande sconvolgente tema dell'incarnazione, appunto. Non sono problemi di Coelet, no? È comunque problema di Coelet quello di collegare il momento con l'eternità. Il momento che io sperimento nel mangiare, nel bere, nell'amare, nell'odiare, nel far guerra, abbiamo visto, nello stracciare, nel costruire, nel distruggere, nel cucire. Come far incontrare questo momento con il desiderio di eternità, o l'eternità, o il tempo nascosto? Perché lo vedremo, Dio ha messo in noi queste due cose, la frammentarietà e il desiderio di eternità. No. Ma bisognerebbe, appunto, per sapere come far coincidere il proprio tempo con il tempo di Dio, bisognerebbe conoscere la totalità. E questo continua a dire che è impossibile. Cioè il senso della storia, per decidere se questa occasione, se questo frammento è nel piano di Dio, bisognerebbe possedere il tragitto totale, il senso. Quindi la vita dell'uomo è come costruire questa composizione di cui non si conosce l'immagine finale e di cui si hanno solo certi pezzi mescolati ad altri estranei che verranno scartati? Come scegliere tra le occasioni che mi si offrono dei momenti che siano in qualche maniera eternizzabili? Quando non si ha lo sguardo di Dio per abbracciare l'insieme del tempo e dedurne ciò che conviene fare adesso, qui, poiché ciò che è il tempo di Dio, l'uomo, lo ignora. Tempo, radice im, nascosto. L'eternità, o il tempo di Dio, è ciò che non si conosce. Ciò che noi conosciamo è il mondo della vanità. Quindi questa è una prima illustrazione, recupereremo poi questi temi, vi sto dando alcuni spunti linguistici. Le tre nozioni di tempo. Il tempo che contiene un'esperienza, un'azione, il tempo istantaneo che è un'occasione, il momento, e il tempo nascosto di Dio. Questi sono i tre, non so se voi vi eravate accorti che qui dentro si trattava diversamente il tempo. Uno legge e non si accorge, no? Quindi vedete quanto siamo lontani dal capire poi questi testi. Un'altra cosa che mi sembrerebbe interessante dal punto di vista grammaticale è la costruzione dativa, che è tradotta anche in italiano un po', quando si dice c'è un tempo per nascere, per morire, per demolire, per piangere, per ballare, per ridere, per gettare sassi, eccetera. Per è un dativo. Complemento di termine. Una cosa è diretta a qualcuno, il dativo, no? In ebraico è al dativo. Cioè ogni cosa, il tutto che l'uomo fa, che può fare, non è un soggetto assoluto, ma un complemento di termine. Un tempo è dato a ogni cosa. A ogni cosa. Cioè ogni cosa è in posizione di accoglienza, in rapporto all'azione che dona e a colui che dona. Vedremo. Io non so niente di Dio, ma so che uno che dona, che cosa? Il mangiare, il bere, il dormire, il distruggere, lo schiacciare, il tacere, il parlare, l'odiare, l'amare, il gemere, il ballare. Il tempo è un dono. Anche questo è una cosa antimoderna, no? Il tempo non è creato dall'uomo, ma gli viene da fuori. È un'offerta. E non è come per noi moderni il tempo un quadro vuoto nel quale l'uomo può mettere ciò che vuole. Vedremo, il tempo non è separabile dal suo contenuto, non è neutro. L'esempio migliore che troviamo qui, ma lo si trova con altri spunti, è quello delle stagioni. Le stagioni per l'agricoltore hanno un contenuto preciso. Se si semina o si pianta fuori stagione non cresce. Per cui il dono di Dio non consiste solo nel darci del tempo per vivere, ma consiste nel darci un tempo che contiene sempre qualcosa. Il tempo viene con qualcosa. Il tempo è lo spazio per cui qualcosa può esistere, può essere vissuto. Non è una cosa neutra. Non esiste il tempo, appunto. È la durata delle cose, il tempo. No. E se dovessimo dire che cosa per Coelet, ma in questo per tutti gli uomini del Vecchio Testamento, cosa contiene il tempo? A tre livelli, credo. Ma siamo in grado anche di recuperare quello che ha detto Coelet in questa maniera. Cosa contiene il tempo? Il primo livello è che il tempo è costituito da un certo numero di occasioni da cogliere per far questo o far quello, o non fare, scegliere, eccetera. Quindi, primo livello, il tempo è in realtà l'occasione, le occasioni. Secondo, il dono della saggezza e del discernimento. Lo sforzo, inutile per alcuni versi perché si rivela vano, ma quel poco che resta, appunto, quel leggero che resta, è frutto, l'abbiamo visto, del discernimento, della saggezza. Il tempo va letto, devo cogliere le occasioni che mi vengono offerte. A che cosa servono le stagioni se l'uomo non sa coglierle per seminare o per raccogliere? La sapienza. Terzo, il dono di Dio. Il dono di Dio. Il tempo mi porta quell'occasione, mi obbliga al discernimento, e quell'occasione e quel discernimento sono il luogo del dono di Dio, dove il tempo o l'occasione della mia esperienza coincide con l'eternità o col dono di Dio. Si direbbe in termini moderni, il tempo mi porta l'esperienza che io faccio, mi porta la scelta morale, la scelta etica, mi porta la fede, no? Sono i tre livelli dell'esperienza. Io in ogni esperienza faccio qualcosa, incontro qualcuno, combino, compio un'opera, sono ogni volta costretto a giudicare l'umanità di quell'opera attraverso la mia presa di posizione libera o etica, e colgo quell'esperienza e faccio quella mia scelta nella fede, come grazia, come dono di Dio. Questo me lo porta il tempo. E qui, appunto, sarebbe stato anche interessantissimo continuare questa sorta di commento grammaticale. Ho fatto solo due note, una riguardante i tre termini con cui qui viene designato il tempo. L'altra è questo carattere dativo di ogni cosa. Per ogni cosa c'è il suo tempo. E circa i versetti 2-8 che andrebbero analizzati uno a uno perché sono pieni di sorprese. Per alcuni versi sono occasionali, per altri versi sono studiatissimi, anche in contrapposizioni, eccetera. Ma una sola osservazione per i versetti 2-8. In questa enumerazione, come vedete, le occasioni favorevoli sono accoppiate 2 a 2, con atti che sono in totale contrasto. Ora, in ebraico, l'associazione di due termini opposti indica tutto ciò che sta tra i due poli estremi. Ti dico i due estremi che contengono tutto ciò che sta in mezzo, graduato diversamente. Ancora, il numero 7 delle coppie vuol forse simbolizzare la totalità delle possibilità della vita umana. E l'ultima e la prima opposizione, la prima nascere e morire, l'ultima guerra e pace, abbracciano tutta la vita umana nei suoi stati estremi. Ci vengono dunque presentate, entriamo nell'interpretazione, ritorniamo nell'interpretazione, ci vengono dunque presentate in tutto 28 possibili opere in 14 coppie. Ok? 7 versetti, 14 righe, ogni riga una coppia. 28, 7 per 4, cioè totalità senza falle, numeri simbolici della totalità. Senza aggiunte possibili di ciò che può fare l'uomo. Come se Coelet in qualche maniera avesse la pretesa, volesse descrivere qui tutte le possibilità della vita umana. E a provare a leggerle è difficile dire che ha torto. Per esempio, io sono sicuro che istintivamente qualcuno di noi sta pensando che la cultura cambia, la storia cambia, perciò introduce nuove dimensioni della vita. E noi oggi, per esempio, abbiamo alcune cose che qui non sono dentro. per esempio la scienza. Ma cosa vuol dire? C'è un tempo per cercare. La tecnica. Ma cosa vuol dire? C'è un tempo per costruire. C'è un tempo per guarire, c'è un tempo per cucire, c'è un tempo per uccidere. Tutte attività eminentemente tecniche. L'industria bellica, no. L'industria della produzione, della costruzione, l'industria medica. Tutta l'attività della tecnica è dentro, no? C'è un tempo per guarire, c'è un tempo per costruire, c'è un tempo per cucire, c'è un tempo per uccidere. L'accumulo del capitale oggi è una cosa nuova, e in genere l'economia. C'è un tempo per raccogliere sassi, per ammassare pietre, dove l'importante non è la parola pietra, ma il verbo ammassare. C'è un tempo per ammassare, c'è un tempo per serbare. Certo, non bisogna pretendere la letteralità di queste applicazioni, ma sono molto evocatrici di significato queste estensioni. E del resto Coelet, ricordate, più volte dice: niente di nuovo sotto il sole. E io sono convinto di questo. Cambiano evidentemente le tecniche, cambiano i prodotti, ma le azioni umane fondamentali sono quelle, sempre. Quanto all'attività politica, è tutta raccolta, mi pare, nell'attività della guerra e della pace. C'è il tempo di far pace, c'è il tempo di far guerra, è la politica. Il conflitto, il potere che si mette in conflitto, appunto. E per quanto riguarda i sentimenti o gli avvenimenti della vita dell'uomo, cosa c'è oltre al nascere, al morire, al piangere, al lamentarsi, al ballare, all'abbracciarsi, all'astenersi dagli abbracci, al tacere, al parlare, all'amare, all'odiare. Credo che tutto l'uomo sia detto, tutto l'uomo e tutta la società e ogni epoca. Di queste azioni dell'uomo, è la prima osservazione che faccio, questo testo ci sconsiglia da farne lettura morale. È la prima cosa che dobbiamo fare anche noi, non cadere nella tentazione di moralizzare, non dico di sentimentalizzarlo, di dire a me piace di più ridere, a me piace di più nascere che morire. Questo testo non si interessa di questo. Un uomo che sa bene cosa vuol dire piangere o sorridere o sentire, no? Eppure sentite il testo com'è rigoroso. Non dobbiamo portare giudizi morali. Vedete che il sapiente qui non dice è bene fare la pace, è bene amare, invece è male fare la guerra o odiare, no? Non concludete neanche che allora è immorale. Non è prospettiva morale, vi dicevo, è prospettiva realistica o tragica. Il sapiente constata che tale è tutta la realtà della vita dell'uomo e che c'è un tempo per ciascuna di queste attività e per ciascuno di questi sentimenti. Non giudica, non consiglia. Dio ha dato un tempo ad ogni cosa. Che le cose del mondo, le attività o i sentimenti ci sembrino buoni o cattivi, noi dobbiamo prenderli in conto. Principio di realtà, si dice questo. Non possiamo cancellarle o dimenticarle. La guerra c'è. Non vuol dire questo testo vai, inventa la guerra. La guerra c'è, è lì. ha avuto, ha e avrà un suo tempo, una sua stagione, una sua occasione. Se vuoi considerare l'uomo, considera che c'è un tempo per la guerra, con la buona pace dei pacifisti. Ma questo scandalizza appunto, perché sembra che qualcuno dica che la guerra è uguale alla pace. Se volete considerare l'uomo, bisogna considerare tutto, perché Dio, lui, sembra dire Coelet, considera tutto. Nel gioco immaginario che noi facciamo di negare o ignorare la realtà, non andiamo lontani. Può servire un po', ma è un gioco non vero. Nel giocondo vedere solo bello, che è quasi sempre segno di squilibrio, di fragilità che non sopporta la realtà. Nell'equivoco coltivare il brutto, il perverso, il violento della realtà, così di moda nel nostro tempo, dove si preferisce esaltare il negativo. E si dice il mondo è così. Com'è più libero Coelet? Sia dei giocondi ottimisti, no? Sia di chi coltiva continuamente l'amaro, il negativo. Com'è più libero Coelet, il quale dice il mondo sì, è così, ma è anche il suo contrario. Se non si ha questa libertà e questo realismo, si è mentitori, come è mentitrice buona parte dell'informazione, no? Per questo le coppie di constatazioni sono contraddittorie. C'è posto o c'è tempo per l'una e per l'altra cosa. E sembra dire Coelet, sarà sempre così. Tutto questo è nell'ordine delle cose possibili sotto il sole. E guardando ciò che succede sotto il sole, ho visto questo e quello. Sempre in quest'ordine, ma in maniera ancora più inquietante per alcuni versi. Ancora più giù, secondo me. Non solo non c'è un giudizio morale che divide la realtà in positiva e negativa. Si direbbe non c'è possibilità di stabilire una morale a partire dai dati di fatto, no? Ma questi versetti sembrano anche metterci in guardia dalla pretesa di scegliere questa o quella azione per il valore che essa ha in se stessa. Cioè sembra quasi dire non c'è alcuna superiorità del piantare rispetto allo sradicare. Se è il momento di sradicare, è il momento di sradicare. Se è il momento di piangere, non è meglio il ridere. Cioè il testo esclude, mi pare, che un atto abbia il suo senso in se stesso e possa essere in qualche maniera permanentemente migliore. Quando è il momento di morire, è meglio morire che guarire. Noi preferiamo la pace alla guerra. Ci può piacere di più tantissime cose, eppure c'è il momento in cui c'è la guerra. Eppure questo realismo rigoroso e inquietante non è scettico, non è amaro, non conduce né all'indifferenza, allora tutto equivale, né alla disperazione, perché in realtà 3.11 conclude così: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Così ogni cosa, qualunque essa sia, vale la pena di essere vissuta, sì, anche la morte. Anche la rottura, anche il pianto, anche l'odio non è possibile. Anche la morte vale la pena di essere vissuta. Ogni cosa, è duro da dire e da ascoltare, è fatta da Dio, bella e valida. Torneremo su questa follia. Intanto sottolineiamo che Questo è anche uno straordinario incoraggiamento, nella misura in cui vengono qualificate come belle, come valide, le nostre azioni, le azioni che noi facciamo. Non sono dette belle le cose che Dio fa, ma da Dio sono rese belle e valide le nostre. E questo, quante volte Coelet lo sottolinea, è un incoraggiamento a fare tutto ciò che la nostra mano trova da fare. Bisogna cogliere ogni momento, ogni nuova avventura, ogni cosa che capita, con la certezza che c'è dentro una validità che bisogna scoprire e cogliere. Io ho assistito proprio alcuni giorni fa a una battuta che sembrava infelice, poi ci ho pensato parecchio di fronte a questo testo, no? Si stava discutendo, come si discute tante volte, sul fatto che la civiltà d'oggi è smagata di tutto, abbiamo troppo. E uno usciva a questo ragionamento, che vuole una guerra per far capire, certo? E l'altro quasi si è scandalizzato, lo mangia, anche perché questo era un prete, no? Matto. No? E mi ha fatto pensare a come delle persone, che anche qui è una cosa appunto... disturba dire ste cose, no? Fa male sentire ste cose. Ma conosciamo tutti delle persone che vivono tutta la vita ricordando gli episodi belli della guerra, della solidarietà, della fraternità, del coraggio, no? E viviamo in periodi, noi diciamo, di libertà, dove devi tirar fuori dalla bocca di qualcuno che ci sia qualcosa che è bello, che vale. Finanche, appunto, finanche in situazioni così tragiche c'è il bello, virgolette. Evidentemente non in quanto è guerra, ma il momento, appunto. Comunque il realismo spietato, non pessimismo, con questa precisazione, tuttavia, con questo limite radicale, ogni cosa è fatta bella nel suo tempo. Ci pare strano che la persona, quando arriva vicino a morire, molte volte desideri morire. Invece se è il tempo, succede. Succede. C'è un tempo per ogni cosa, appunto, non puoi scambiare i tempi. Quindi, per esempio, la condanna di inventare la guerra se c'è pace, no? È evidente. Eccetera, vabbè, insomma, credo c'è bisogno. E questo tempo è un dono di Dio, fa parte del dono. Un tempo, non qualsiasi tempo, non qualunque tempo. Ecco, sembra un'evidenza, ma bisogna pensarlo a fondo. C'è un tempo per piantare. Come al termine dei 9 mesi c'è un tempo per partorire. Ma questo vale non solo... per la pianta che cresce, per il bambino che è maturato nel seno, per gli eventi naturali, vale per tutto il resto. C'è un tempo misterioso per piangere, per lacerare. E questo vuol dire che il tempo in cui la cosa è bella è un tempo di Dio. È un tempo di Dio. E quindi... è quello, per esempio, che la società moderna non osa dirsi, che alcune volte, per esempio, la malattia è un tempo di soffrire, è un tempo di essere ammalati. Né l'ideologia medica può cambiare questa realtà umana così elementare, intendendo che la malattia è solo ciò che è da sconfiggere. Certo, l'uomo di fronte alla malattia piange, geme, poi reagisce come? Cercando di eliminarla, evidentemente. E soffrendola pure, e alla fine anzi soffrendola, e nessuno lo dice. E quindi, siccome il tempo in cui la cosa è bella è un tempo di Dio, l'uomo deve cercare come fare, come aderire, come cogliere, come vivere l'opera bella voluta da Dio nel suo tempo, come discernere il tempo di Dio, come fare un'opera giusta al momento in cui essa è bella davanti a Dio. che vuol dire anche cogliere ed esprimere anche nei momenti che noi diciamo negativi, la bellezza che Dio vi ha messo dentro. Su questo principio credo si può camminare anche sul tema del perdono. Per Dio neanche il peccatore più disgraziato è solo brutto, talmente che va a cercarlo come amabile, no? Non c'è niente che sia capace di cancellare il bello, niente, del tutto. D'altra parte questo vuol dire anche che allora non possiamo far tutto, ma ogni cosa al suo momento. Dunque non possiamo far tutto, né fare non importa quando, né non importa come. Siamo chiamati a scegliere, a discernere. Come scegliere tra le possibilità che mi si presentano quella che sarà la mia opportunità e che Dio mi dà come opportunità, che Dio fa bello. Certo, siccome noi non conosciamo il tempo di Dio, è difficile. Ma questo non ci deve, abbiamo sentito Coelet che taglia corto, non è uno scrupoloso, paralizzato, non dobbiamo essere sommersi agli scrupoli, parare, sarà giusto, sarà non giusto. Il fatto che ci sia un segreto di Dio su ogni cosa è una possibilità che è sempre aperta davanti a me, che deve darmi lucidità, coraggio e scelta.